ecosistema, ambiente, economia, società e innovazione.
The Wall Street Establishment.
Un programma a cura di Earth Day Italia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori da Tiziana Tuccillo. Bentornati all'ascolto di Ecosistema, il programma di ambiente, economia, innovazione e società realizzato da Earth Day Italia e trasmesso nello spazio dell'accesso di Radio Vaticana Italia. Ad inizio dicembre un report dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha posizionato il 2019 al secondo posto tra gli anni più caldi della storia, evidenziando una volta di più come il riscaldamento globale sia una tendenza quanto mai attuale. Basti pensare che se consideriamo i 30 anni più caldi a partire dal 1800, 25 sono successivi al 1990. Il 2019 sarà ricordato come un anno caldo, ma crediamo e speriamo anche come un anno in cui qualcosa si è mosso. Di cambiamento climatico e di riscaldamento globale si è infatti parlato molto, anche grazie al movimento dei Fridays for Future, che ha portato in piazza milioni di giovani. A livello politico, nella seconda parte dell'anno abbiamo assistito al dichiarato cambio di rotta a livello europeo da parte della neocommissaria Ursula von der Leyen, al Green New Deal annunciato dal governo italiano e al difficile confronto alla COP25 sul clima che si è chiusa a Madrid solo poche settimane fa. Facciamo allora un punto della situazione con Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, e ad intervistarlo per noi sarà Gabriele Renzi.
Per fare un punto sul 2019 dal punto di vista della lotta al cambiamento climatico e più in generale della sostenibilità, partiamo dalla fine. La COP25 di Madrid si è risolta in un sostanziale fallimento, stando a sentire diverse voci. Lo stesso segretario generale ONU Guterres ha manifestato delusione sottolineando che l'umanità, cito testualmente, rischia di perdere la sfida per sopravvivere. Condivide questa delusione? Cosa si aspettava e cosa è mancato a COP25?
Sì, in effetti è stata un'occasione mancata non tanto per un mancato innalzamento degli obiettivi, che questo è uno dei temi che riguarderanno la prossima conferenza a Glasgow nel 2020, quanto piuttosto il fatto che su alcune incalzi, su come devono essere conteggiate le emissioni, i trasferimenti delle emissioni, su questo punto c'è stata una resistenza da parte di alcuni paesi, per esempio il Brasile, e questo ha impedito di definire le regole con cui si calcoleranno poi dal 2020 le riduzioni delle emissioni e anche la possibilità di fare interventi in paesi terzi, quello che era già previsto nell'accordo di Kyoto, nel protocollo di Kyoto. A mio parere è mancata una leadership dentro la conferenza, leadership che poteva essere assunta dall'Europa, che poco prima, settimana prima, aveva definito le regole e gli obiettivi del Green New Deal, l'obiettivo della decarbonizzazione a metà secolo. E allora in questa fase in cui la Cina ha i suoi problemi, aumenta le emissioni, gli Stati Uniti remano contro, il Brasile rema contro, effettivamente si è un po' impantanata. Penso che all'anno prossimo l'Europa giocherà un ruolo importante. E venendo all'Europa, appunto, è la decisione presa, che maturerà poi formalmente nel 2020, di alzare gli obiettivi del 2030, che attualmente sono meno 40% rispetto al 1990, e la von der Leyen ha detto che l'anno prossimo loro alzeranno gli obiettivi a meno 50 e forse addirittura a meno 55%, ci indica un deciso cambio di marcia, cioè da meno 40 a meno 50, 55%, un cambio di marcia che tra l'altro è assolutamente necessario se si vuole essere seri nell'altro obiettivo che è stato dichiarato a livello europeo, cioè della carbon neutrality a metà secolo.
In Italia, fermo restando la guida 5 Stelle, si è passati da un governo con la Lega, storicamente poco attenta a certe tematiche, a un governo con il Partito Democratico, teoricamente più sensibile. Il risultato è stato l'annuncio anche qui di un Green New Deal e di provvedimenti come il decreto clima. All'atto pratico le sembra cambiato qualcosa?
Beh, diciamo che la verifica più importante è il Piano Nazionale Energia Clima, che è stato presentato a Bruxelles a gennaio e che, dopo una serie di osservazioni da parte di stakeholder nazionali e osservazioni da parte della Commissione Europea, verrà presentato in una sua forma definitiva alla fine di dicembre. Bene, a quello che sappiamo questo programma è inadeguato, quantomeno, nel senso che gli obiettivi presentati a gennaio, che forse verranno alzati leggermente nella versione definitiva, parlavano di una riduzione del 37% delle emissioni, cioè 37% meno a fronte del meno 50-55% che si sta discutendo in Europa. Cioè c'è una discrasia netta tra quello che si sta discutendo in Italia e le decisioni che vengono prese in Europa. Per quanto riguarda poi le decisioni più pratiche, il decreto clima è un nome un po' ambizioso per quello che è il contenuto, alcune cose sono anche condivisibili, ma insomma faccio il confronto con la Germania. La Germania, il suo decreto clima l'ha deciso con 22 ore di discussione dei vari ministri e con un pacchetto di 100 miliardi di euro. Il nostro pacchetto clima è stato presentato dal Ministro dell'Ambiente senza concertarlo con gli altri ministri e infatti non è neanche andato al primo Consiglio dei Ministri. Cioè, secondo me la cosa fondamentale è che il nostro mondo politico non ha capito l'ampiezza della sfida e le opportunità che sono connesse con questa sfida su tutti i fronti. Pensiamo alla mobilità elettrica, per esempio, che è una sfida che rappresenta una straordinaria opportunità di conversione delle nostre industrie, ma anche un rischio, per cui è importante che il mondo politico definisca degli obiettivi ambiziosi.
Nel frattempo la Camera dei Deputati ha dichiarato l'emergenza climatica. È un passaggio solo simbolico o può produrre degli effetti concreti?
Temo che sia un passaggio solo simbolico, nel senso che se effettivamente si comprendesse la gravità della situazione che è connessa nella dichiarazione dello stato di emergenza climatica, tutti i vari ministeri, quindi l'industria, i trasporti, l'agricoltura, sarebbero coinvolti facendo uno screening di tutte le leggi, normative e decreti che vengono messe alla luce del fatto che sono o non sono coerenti con un processo di decarbonizzazione. Questa consapevolezza ahimè non c'è.
Il 2019 sarà ricordato anche come l'anno di Greta Thunberg e del movimento dei Fridays for Future. Milioni di ragazzi sono scesi in piazza in tutto il mondo per chiedere politiche climatiche serie. È un movimento che può far scalare posizioni all'ambiente nell'agenda politica. In fondo, se vogliamo essere cinici, sono milioni di futuri elettori.
Assolutamente sì. Diciamo che se nell'ultimo anno, a livello europeo, ma non solo, pensiamo anche alla Nuova Zelanda, i governi hanno alzato gli obiettivi, e questo è stato dichiarato esplicitamente per esempio in Europa dalla von der Leyen, è grazie a questo movimento straordinario di giovani che capiscono che è il loro futuro che è a rischio. Capiscono che quando loro saranno grandi rischiano di vedere il mondo assolutamente invivibile. E questa spinta, io credo, proprio per questo motivo non terminerà. Continuerà e sarà molto importante per riuscire a far comprendere che è necessario un salto di qualità nell'adozione delle politiche.
Buoni propositi per l'anno nuovo. Che 2020 ci aspetta sul fronte clima?
Sarà un anno importante perché sarà l'anno in cui i vari paesi dovranno dichiarare la disponibilità a alzare i propri obiettivi al 2030. L'Europa sicuramente lo farà. Lo faranno anche alcuni altri paesi che l'hanno già dichiarato. Sarà molto importante vedere chi vince le elezioni degli Stati Uniti, che casuale usciranno ufficialmente un giorno prima l'insediamento del prossimo presidente. Quindi se il prossimo presidente degli Stati Uniti non fosse Trump e quindi gli Stati Uniti potessero rientrare nel gioco, avremmo molte più chance di riuscire a affrontare la sfida climatica con delle alleanze forti, per esempio tra Europa, Stati Uniti e Cina.
Tra poche ore sarà Natale, un momento in cui tradizionalmente ci si ritrova a tavola per festeggiare in famiglia e con gli amici. Questo però è anche il periodo dell'anno in cui è più alto lo spreco alimentare, viste le tante occasioni conviviali che di solito accompagnano le festività. Quello dello spreco alimentare è un problema globale e cruciale per la sostenibilità del nostro futuro. Basti pensare che secondo la FAO un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato lungo la strada che porta dai campi agricoli e dagli allevamenti alla catena di lavorazione e distribuzione fino alle tavole. Un terzo è un'enormità se si pensa che allo stesso tempo circa 820 milioni di persone nel mondo soffrono di malnutrizione. Secondo i dati della campagna Spreco Zero del Ministero dell'Ambiente, in Italia sprechiamo cibo per oltre 15 miliardi all'anno. L'osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market rivela che 4 italiani su 5 sono convinti che gli sprechi maggiori si verifichino nei ristoranti, nel commercio in generale e nelle mense di scuole, ospedali, caserme e simili. La verità invece è che i 4 quinti dello spreco di cibo avviene proprio nelle nostre case. Perciò, nell'augurare a tutti gli ascoltatori, ovviamente un sereno Natale, vogliamo però ricordare qualche buona pratica per evitare il più possibile che pasta, dolci, carni, frutta, verdura e altro cibo finiscano nella pattumiera. E allora, tra i consigli meno scontati c'è di controllare bene in dispensa e nel frigo gli ingredienti e gli alimenti che già abbiamo prima di fare la spesa, per evitare di comprare cose inutili. È anche buona norma, prima di cucinare, calcolare ingredienti e quantità non in base al numero di invitati, ma a seconda delle loro caratteristiche, ad esempio. Bambini, sportivi, anziani, vegetariani e persone a dieta di solito consumano pasti meno abbondanti e più leggeri, anche durante le feste. Infine un consiglio per imbandire la tavola: lasciare chiuse e sigillate le confezioni di acqua, vino, dolci, condimenti, confetture o anche piatti pronti e cibi secchi. Apriamo scatole, buste e baschette man mano che viene consumato il resto del cibo. Alla fine delle feste potremo avere ancora alimenti sigillati e pronti per altre occasioni, per essere congelati o magari per essere donati a parenti, amici o a chi offre pasti alle persone più bisognose. Ed ora la consueta pausa musicale, torneremo subito dopo con la seconda intervista della puntata. Here comes the sun, and I say it's all right. Cosa c'entra il clima con i conflitti, le migrazioni e magari il terrorismo? È la domanda che si pongono come punto di partenza i due autori di Effetto Serra, Effetto Guerra, un climatologo e un diplomatico che analizzano, ognuno con le proprie competenze, le dinamiche complesse all'origine dei conflitti regionali, religiosi ed etnici, delle guerre e delle migrazioni di massa che affliggono la nostra epoca. siccità e inondazioni, innalzamento degli oceani, epidemie che colpiscono gli allevamenti, raccolti distrutti e impoverimento dei mari. Tutte catastrofi che da naturali diventano economiche e poi sociali e possono dar vita a conflitti sociali più o meno gravi. Il libro si chiede anche: vogliamo continuare a vivere in perenne emergenza? Proponendo delle soluzioni e vediamo quali. Giuliano Giulianini recentemente ha incontrato uno degli autori del volume, Antonello Pasini, climatologo del CNR e docente di fisica del clima all'Università degli Studi Roma 3.
Professor Pasini, partiamo dal tema del libro. Di solito leghiamo le grandi migrazioni, gli esodi dei popoli a situazioni di povertà estrema, economica, oppure a pericoli come le guerre. Però questo libro contribuisce a farci capire che il clima è anche una causa d'innesco di queste situazioni. Qual è il meccanismo che si instaura di solito in queste dinamiche?
Ma il clima può essere una causa d'innesco vero e proprio, quindi una causa prima, oppure una concausa che accelera o amplifica delle crisi preesistenti. Il primo caso è quello, per esempio, della guerra civile in Siria, dove una grande siccità dal 2007 al 2010, che sarebbe stata estremamente improbabile in epoca pre-riscaldamento globale, ha fatto sì che i contadini abbiano perso completamente i raccolti, si siano inurbati nelle città, lì conflitti per l'acqua, per le derrate alimentari, cui i prezzi stavano salendo in maniera esorbitante. Se a questo ci mettiamo poi la speculazione su questi prezzi, un regime corrotto e così via, insomma abbiamo visto che è scoppiata la guerra civile siriana, che poi come estrema conseguenza ha portato milioni di profughi lungo la rotta balcanica. Altro caso è quello invece delle migrazioni sulla rotta mediterranea, che vengono sì dalla Libia, ma loro arrivano dalla fascia del Sahel. Nella fascia del Sahel lì già siamo in crisi, insomma, perché abbiamo economie di sussistenza in questi 10 paesi e così via, e lì il cambiamento climatico amplifica, accelera questa crisi, perché c'è una desertificazione galoppante, cioè il deserto si sta mangiando i terreni fertili e quindi questo crea ulteriori perdite di risorse idriche, alimentari, perdite di raccolti, e quindi tutto amplifica enormemente questa situazione. E da questo ovviamente nascono i conflitti per le risorse e poi le migrazioni.
Il libro parla anche dell'Italia. Oggi lei in questa presentazione ha dato un dato che io sinceramente non avevo sentito. In Italia aumenta la temperatura di più che nel resto del mondo, cioè la famosa temperatura media globale che stiamo cercando di controllare con l'accordo di Parigi e tutto quello che ne segue. In Italia già c'è un'emergenza su questo, cioè ci può spiegare perché in Italia succede di più, perché succede più qui che in altri posti del mondo?
Ma innanzitutto l'Italia è una terra emersa e noi sappiamo che le terre emerse, i suoli, si riscaldano più degli oceani per un fattore proprio fisico, perché l'acqua ha una capacità termica maggiore, come diciamo noi fisici, quindi cresce la temperatura più lentamente, sulle terre emerse di più. Però in Italia c'è anche un altro fattore, cioè il fatto che ci siano sempre più ondate di calore, di anticicloni africani e cose di questo tipo, e questo è creato sostanzialmente dal fatto che per il riscaldamento globale di origine umana la circolazione equatoriale e tropicale si sta espandendo verso nord, quindi questi anticicloni che prima erano fermi fissi sul Sahara ogni tanto entrano nel Mediterraneo e in Italia, e quindi la circolazione diventa un po' più spesso da sud. Quindi questi due fattori insieme, il fatto di essere una terra emersa e il fatto del cambiamento di circolazione, porta a far sì che l'Italia si sia riscaldata negli ultimi 100 anni di 2 gradi anziché di 1 grado come la temperatura media globale.
Lei ha fatto cenno a delle fake news che girano sul clima. Ora, lasciando da parte i negazionisti, che ormai veramente sono a un angolo, però quali sono gli errori che la comunicazione, anche in buona fede, fa rispetto al cambiamento climatico e alle dinamiche climatiche soprattutto?
A volte c'è questa mania del giornalismo italiano soprattutto di mettere sempre il contraltare, insomma avere il dibattito a tutti i costi, no? Come se parlando di stelle si debba invitare l'astronomo e l'astrologo, insomma, no? Oppure quando si parla di un problema di medicina, non so, un problema cardiaco, si invita giustamente il cardiologo ma non si invita l'oculista, ecco. Quindi questo per noi succede spesso. E poi c'è il fatto che l'informazione è ancora troppo generica, insomma si fa un po' di calderone di tutto un po', insomma si confonde spesso un fenomeno con un altro. Questo è un problema di cultura scientifica. Il nostro paese obiettivamente non ha una cultura scientifica, o almeno dai tempi di Croce in poi la cultura scientifica è considerata una cultura tecnica e di serie B. Questa è una cosa che va ribaltata, soprattutto oggi che viviamo in sistemi immersi dentro sistemi complessi, no? E quindi la scienza dei sistemi complessi è fondamentale. Pensiamo all'economia globalizzata, internet e ovviamente i cambiamenti climatici climatici, il clima, sono tutti sistemi complessi, dove non è che per risolvere un problema fai una cosa qui, tappi un buco qui e poi magari cresce fuori una falla da un'altra parte. Questo è il modo di agire a cui eravamo abituati con i sistemi semplici, con i sistemi complessi non lo possiamo più fare. Lo dice benissimo il Papa quando dice: attenzione, non applichiamo il paradigma tecnocratico. Il paradigma tecnocratico è esattamente questo, cioè tappare un buco qui, ma poi, guarda caso, aprire una falla da un'altra parte.
Oggi durante la presentazione mi sembra che lei abbia dato una spiegazione che abolisce un po' un argomento forte di chi sostiene che questo cambiamento climatico non è così disastroso ed epocale, cioè quella del fatto che è già successo in passato, quindi si evocano periodi più caldi, secoli o decenni nel passato che sono stati più caldi, tipo durante l'impero romano e nel Medioevo. Però lei, ecco, ha presentato anche delle mappe che fanno capire che c'è una certa differenza, è molto importante, possiamo ribadirla?
Sì, sì, ho preso spunto da questo articolo apparso pochi mesi fa su Nature, in cui colleghi hanno mostrato come il riscaldamento globale recente, quello degli ultimi 50-60 anni, sia completamente diverso da tutti gli altri. Innanzitutto perché è globale, ubiquitario, poi avviene nello stesso momento, quindi è ubiquitario spazialmente e sincrono temporalmente, mentre tutti gli altri riscaldamenti hanno interessato diverse zone del pianeta in momenti diversi, non so, per esempio il periodo caldo degli elefanti di Annibale, diciamo così, era soltanto in quel periodo in Europa, oppure quello della Groenlandia Terra Verde era soltanto in quel periodo in quella zona lassù. E allora tutto questo vuole dire che questi riscaldamenti passati hanno mostrato essere compatibili con una variabilità naturale del clima. Questo ultimo riscaldamento invece è forzato, influenzato fortemente da qualcosa che viene dall'esterno del sistema, e oggi sappiamo che cosa è questo: è l'aumento di CO2 in atmosfera, di gas serra, la deforestazione e così via.
A me sembra che si giochi su vari piani, soprattutto da parte di voi divulgatori, scienziati, chi ha in mente il quadro globale, cioè appunto convincere la popolazione, l'opinione pubblica a questa transizione, convincere la classe politica, i dirigenti a tutti i livelli, ma anche convincere i grandi decisori economici, non so, la Banca Mondiale, le grandi multinazionali. Le chiedo, nella sua esperienza anche di divulgatore, di interlocutore di queste vaste aree della società, chi è più facile convincere, chi è più facile portare su questa strada?
Ma le persone di buona volontà, direi, nel senso che probabilmente i singoli che si approcciano a questo problema, che prendono consapevolezza, che cominciano ad agire in questo modo e così via. Poi qualcuno comincia ad accorgersi anche nel mondo del business, insomma, no? Per esempio l'accordo di Parigi dà un messaggio molto chiaro, che dobbiamo decarbonizzare, quindi fare business sul carbone, sul petrolio e in parte anche sul gas naturale non ha senso. Quindi chi arriva per primo a fare business su altre cose ha dei vantaggi, quindi questo lo devono capire anche chi si ispira a un pensiero liberista, insomma, ma e cominciano a capirlo. Certo, non tutti, io credo che ci voglia che tutti gli strati della popolazione, dalle basse diciamo strati a quelli alti politici decisionali, comincino a mostrare dei segni di cambiamento. Qualche segno c'è, e quindi io tutto sommato non sono poi così pessimista, insomma, al 100%. C'è uno spiraglio di ottimismo sicuramente.
Scarica i podcast e le versioni integrali delle nostre interviste su earthday.it.
Termina qui Ecosistema, trasmissione realizzata da Earth Day Italia. Sul sito www.earthday.it potrete riascoltare questa puntata e le precedenti con le versioni integrali di tutte le interviste trasmesse. Grazie per la vostra attenzione, vi invitiamo a scrivere commenti e suggerimenti sulla pagina Facebook di Earth Day Italia e all'indirizzo redazione@earthdayitalia.org. L'appuntamento è come sempre per martedì prossimo alle 12.15 e alle 17.05 sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Grazie Gabriele Renzi e Giuliano Giulianini per i contributi, Giuliano Cattabriga per la regia e un caro saluto a voi tutti da Tiziana Tuccillo.